Buonasera a tutti, cominciamo la seduta. Cominciamo con l'appello. Soini Claudio, presente. Bellorio Franca, assente. Aspettiamo un secondo, sta timbrando. Bellorio Franca, presente. Bruni Feliziana, assente. Presente Bruni Feliziana. Campostrini Gianni, presente. Cattoi Vanessa, assente giustificata. Castanelli Antonio, assente giustificato. Cristoforetti Gigliola, presente. De Rossi Gabriele, presente. Gatti Stefano, presente. Lorenzini Luigino, presente. Maranelli Massimo, presente. Marasca Gianni, assente, giustificato. Mondini Paolo, presente. Parmesan Stefano, presente. Speziosi Michela, presente. Tomasi Antonella, presente. Trainotti Angelo, assente, ingiustificato. Vendri Gianfranco, assente, giustificato. È presente l'assessore esterno Gianni Saiani. Quindi abbiamo il numero legale e possiamo cominciare la seduta. 13 presenti. Tredici presenti, quattro assenti giustificati, un assente ingiustificato. Sì, ingiustificato Trenotti Angelo. Sì, già detto. Perfetto, designiamo gli scrutatori, in mancanza sia di Zendri che di Marasca, chi si propone? Campostrini e Cristoforetti. Mettiamo a votazione gli scrutatori, Campostrini e Cristoforetti, favorevoli. Cristoforetti, favorevoli all'unanimità. Ah, rifacciamo. Ho visto che è stata la mano, scusami. Scrutatori, Cristoforetti e Campostrini, favorevoli. Undici favorevoli, astenuti, due astenuti, contrari, zero. Procediamo con le comunicazioni. Vi rendo noto che di alcune serate sono state mandate le comunicazioni da parte del Comune. Ci sarà il 3 di novembre, domenica 3 novembre alle 10:30, la Santa Messa in commemorazione dei defunti di tutte le guerre, che sarà celebrata presso la Chiesa di San Giovanni. Il programma prevede la partenza del corteo accompagnato dalla fanfara alpina da Via Soini alle 9:45 per dirigersi dapprima al cimitero di Ala e poi con arrivo in Piazza San Giovanni. Siete naturalmente tutti consiglieri della popolazione invitata a partecipare. È stata organizzata una serata informativa col titolo Lupo, problema o risorsa, mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 20:30 presso l'auditorium della Cassa Rurale della Valle Agarina. Interverranno i tecnici della PAT per illustrare il fenomeno in generale e la situazione sul territorio del comune di Ala. E ci sarà la partecipazione dell'assessore agricoltura, foreste, caccia e pesca della provincia, la dottoressa Giulia Zanotelli. Venerdì 25 ottobre, questo venerdì alle 20:30 al Teatro Sartori viene presentato il docufilm sul dottor Kuhl, Nero o Bianco, se non sbaglio il nome del docufilm, e anche quella è una serata molto molto interessante a cui partecipare. Vi ricordo invece, e questo è un aspetto molto più legato a voi consiglieri, che la segreteria ha mandato il modulo di adesione per l'assicurazione della polizza per gli amministratori e i dipendenti, però soprattutto per gli amministratori dovete sottoporre. Chi vuole può compilare il modulo e portarlo all'ufficio personale all'ultimo piano. Io avrei finito le comunicazioni, quindi possiamo procedere col secondo punto, le comunicazioni del sindaco. Prego, sindaco.
Grazie Presidente, buonasera, buonasera a tutti. Anch'io ho un po' di comunicazione da darvi. Allora, innanzitutto volevo raccontarvi velocemente di una trasferta che ho recentemente fatto in Bielorussia, avrete visto forse, ho sentito, ho fatto una trasferta con l'associazione ALA per Chernobyl per verificare lo stato di fatto di quei paesi e vedere, toccare con mano l'esperienza che vivono annualmente le nostre famiglie che ospitano questi ragazzi della Bielorussia. Ricordo finora, allora ALA per Chernobyl ha 6 anni che vive all'interno della fondazione Aiutiamoli per Vivere, fondazione nazionale. In questi 6 anni ha ospitato circa una cinquantina di bambini, per cui insomma un'opera veramente meritoria. È stata inaugurata una serra nella scuola di Lobanovka, nella provincia di Mogilev, che è una delle 6 regioni della Bielorussia, forse una delle più disagiate, e in questa scuola praticamente è stata realizzata una serra per coltivare fiori e ortaggi, per cui al riparo è stato bonificato il terreno contaminato all'epoca dalla tragedia di Chernobyl, e per cui siamo andati ad inaugurare. È stata una delle cose che abbiamo fatto, anche perché per la realizzazione di questa serra è stato elargito un contributo da parte dell'amministrazione comunale. Sapete che noi a bilancio abbiamo i contributi per la solidarietà internazionale, per cui ALA per Chernobyl è stata una delle associazioni, insieme alle altre che mi hanno fatto domanda, associazioni appunto che ha beneficiato di questo contributo. In quell'occasione abbiamo visitato anche un ospedale. La serra, fra l'altro, è stata costruita con l'aiuto dei nostri volontari. Ci siamo recati anche alla visita dell'ospedale di Slavgorod, posto dove eravamo a circa 300 km da Minsk. Anche lì hanno lavorato i nostri volontari Alensi, alcuni dei nostri volontari Alensi, per realizzare e rimodernare il reparto di pediatria, pronto soccorso, perché la situazione lì purtroppo è abbastanza depressa, in quanto ho stimato che sono ancora 50 anni, circa 50 anni indietro rispetto al nostro modo di vivere. In questa occasione, nell'occasione dell'inaugurazione della serra, c'era presente anche il sindaco di Cherikov ed era presente, oltre a me, insieme alle famiglie di ALA per Chernobyl, anche la dirigente scolastica, la dottoressa Baratter, e la maestra Enza Campeggio. Sapete che c'è una collaborazione fra i vari istituti. I bambini, quando vengono qui da noi, sono ospitati nella scuola di Serravalle nel mese di maggio, appunto quando arrivano, per cui la scuola ha voluto essere presente in questa occasione. Si è parlato, la scuola, i due istituti ALA e Cerico hanno parlato di un gemellaggio per quanto riguarda scambio culturale di corsi didattici, per cui insomma una cosa molto interessante, che fra l'altro dovrebbe essere illustrata, c'è in programmazione credo una serata verso l'8 di novembre al Teatro Sartori, per cui comunque sarà data comunicazione, e per far vedere appunto quello che è stato il viaggio e quello che ha comportato. Io vorrei proporre, a mia volta, ne ho parlato anche in giunta, di suggellare un patto di amicizia con il comune di Cherikov, per dare anche valenza all'attività che da tanti anni appunto ALA per Chernobyl mi sta portando avanti. Per cui, insomma, un discorso che cercheremo di portare avanti, che sarà proposto ovviamente a momento debito. Questa era la prima comunicazione. Dopodiché vi porto in conoscenza che il venerdì 11 di ottobre la giunta provinciale ha nominato il commissario ad acta per il nostro PRG dei centri storici, è l'architetto Mario Giovannelli, è già stato incontrato, adesso a giorni dovrebbe anche riuscire a mandare avanti la delibera di prima adozione, per cui insomma anche questo direi un buon risultato ottenuto. Un'altra comunicazione riguarda la discarica di Pilcante. L'altra volta, se vi ricordate, nel Consiglio Comunale avevo dato notizia della visita della terza commissione, terza o prima, non ricordo, scusate, comunque della commissione consigliare permanente della provincia autonoma di Trento, nel sito appunto di Pilcante, probabilmente propedeutica a quella rivisitazione della pianificazione delle discariche a livello provinciale sopra i 300, eccedenti 300.000 metri cubi. In virtù di questo ci siamo incontrati io e l'assessore Gatti la settimana scorsa con alcuni membri del comitato no discarica. È stato deciso di proporre una serata pubblica, anche lì adesso mi sembra che la data sia l'8, però ancora non è definita, l'8 di novembre al Teatro Sartori, una serata promossa dal Comune insieme al comitato no discarica. E il comitato ha anche parlato e fatto una richiesta, una cosa che avevamo già pensato anche noi come comune per tenere viva l'attenzione su questa tematica importante, quella di predisporre, cercare di mettere insieme un tavolo di lavoro tecnico per cominciare a sviscerare o a monitorare bene il problema, tenere appunto sotto controllo il problema, coadiuvati anche dalla provincia. Per cui un tavolo di lavoro tecnico che possa essere appunto attento sia dal punto di vista prettamente tecnico, ambientale, per cui come amministrazione stiamo cercando anche di capire se è il caso di incaricare un ingegnere ambientale, insomma, che possa sviscerare bene le tematiche inerenti la proposta delle cave manare, perché è ben vero che siamo in un periodo di sospensione, no? Sapete che fino al 31 dicembre del 2020 sono sospese tutte le autorizzazioni in essere proprio in virtù di quell'articolo 97-quater che la provincia ha inserito nel testo unico ambientale per ripianificare, quello dicevo prima, ripianificare i siti di discarica. Però nel dubbio è sempre meglio tenersi pronto, per cui insomma avere un parere complesso nostro dal punto di vista tecnico e magari anche dal punto di vista legale sarebbe probabilmente auspicabile. Per quanto riguarda la parte legale, sembrerebbe ci sia anche la collaborazione con la Federazione della Cooperazione, che potrebbe mettere a disposizione anche qualcuno dei suoi legali, per cui insomma vi terrò informato anche su questa tematica e della serata, credo dell'8, sarà data ovviamente informazione a tutti i consiglieri comunali. Dopo, un'altra comunicazione riguarda, mi era stato chiesto in uno degli ultimi consigli comunali, credo il penultimo, si era parlato delle spese di città di velluto. Se vi ricordate, avevo promesso di portarvi quelle che sono le spese sostenute negli ultimi anni. Io mi sono fatto fare dall'ufficio una casistica dal 2011 ad oggi per vedere quali sono state le spese a carico del comune. Sapete che i nostri bilanci sono fatti di entrate ovviamente e di uscite, le uscite sono quelle relative alla spesa complessiva della manifestazione, le entrate sono quelle relative agli sponsor privati e istituzionali, e per qualche anno, nei primi anni per la verità dal 2009 indicativamente al 2012, c'era anche un contributo significativo da parte di Dolomiti Energia legato col contratto di cessione della rete elettrica stipulato ancora anni or sono. Allora, per riassumere un po' le spese, me l'aveva chiesto, mi sembra, o Stefano o Gianni, non ricordo, ok. Allora, è ovvio che per il 2019 le spese sono ancora preventivate perché un consuntivo ancora non ce l'abbiamo. Comunque noi avevamo preventivato a bilancio una spesa di città di velluto di 160.000 euro, tolte le entrate che sono di 112.200, rimangono 47.800 a carico delle casse comunali. Nel 2018 le spese erano 22.644, nel 2017 36.320, nel 2016 31 e 600, nel 2015 63 775, nel 2014 40 8 e 92, nel 2013 49 2 80, nel 2012 49 900, nel 2011 36 e 100. E lì ci siamo fermati perché, ripeto, poi non aveva significato tornare. Per cui diciamo che di fatto negli ultimi 8-9 anni le spese bene o male si sono assestate con qualche picco. Il picco è stato nell'inverno, nell'estate del 2015 con 63.775, il resto invece bene o male era in linea. La parte invece più bassa è del 2018, l'anno scorso, con 22.644. Perché c'erano 118.000 euro di spese e di entrate 95.450. Per cui questi sono indicativamente i valori che mi ha dato l'ufficio cultura. E come avevo detto l'altra volta, in alcuni anni gli sponsor chiaramente pagavano direttamente le fatture dei vari eventi, per cui non si aveva riscontro immediato, però insomma questa è la casistica. Ok, anche questo ve l'ho detto. Ultimo, ma non per importanza ovviamente, allora comparto scolastico. Volevo aggiornarvi su quello che è l'evoluzione dei progetti del comparto scolastico, sui due fronti, sia sull'ex convitto che sulla scuola media. Allora, sull'ex convitto non nascondo che c'è una certa preoccupazione, adesso sto cercando... Preoccupazione perché non so se avete notato, da qualche mese l'impresa è assente. Allora, ricordo che la ICES è la ditta che nel 2013 aveva vinto l'appalto, la gara per la ristrutturazione ed ampliamento dell'ex convitto. Nel 2013 poi c'è stata la sospensione dei lavori per i motivi che conosciamo tutti, perché lo studentato si è trasformato in scuola elementare, e nel 2018 la ICES riprese i lavori, perché nel frattempo c'è stato il passaggio da azienda sanitaria a comune, tutto quello che sapete, varianti progettuali e quant'altro. Nel 2018 la ICES ovviamente è rientrata all'interno dell'appalto del 2013, per cui con gli stessi medesimi prezzi, medesime condizioni. Hanno iniziato a lavorare e nel mese di giugno, di fatto, fine giugno, si sono fermati. Si sono fermati. Voi sapete che questa è un'opera che noi abbiamo dato in delega alla provincia, all'APOP, alla provincia autonoma di Trento, per cui loro seguono il lavoro, il comune praticamente fa da ufficio pagatore. Allora, io ho qua la relazione della provincia, che mi dice la nota che ci avevano mandato. Allora, sospesi i lavori nel giugno di quest'anno, con nota del 1 luglio l'impresa chiedeva la sospensione dei lavori perché segnalava delle problematiche legate più che altro alla sovrintendenza, beni culturali, perché sapete che lì ce n'è la parte relativa al vecchio edificio in restauro, poi c'è la parte della mensa che verrà invece ampliata. In agosto il responsabile del procedimento, che è le opere civili, appunto l'APOP di Trento, della provincia nostra, scrisse dicendo di ricominciare i lavori in quanto mancavano, cioè non, i presupposti della sovrintendenza secondo la provincia non erano, non si potevano addurre. Io vado un po' velocemente, per cui si sollecitava sempre i primi di settembre, la provincia risollecitava i lavori, mandava un ordine di servizio e alla fine hanno diffidato l'impresa di iniziare a reiniziare i lavori per l'11 di ottobre, per cui per la settimana l'altra. L'impresa non si è presentata e quindi la provincia, prima di rescindere il contratto, che sarebbe per noi devastante, perché la rescissione del contratto vorrebbe dire andare probabilmente a un nuovo appalto, per cui pensate, un'opera di quella portata, fare un appalto vorrebbe dire una gara europea, per cui con i tempi che ne conseguono. Sembrerebbe, notizia di questi giorni però, che la ICES stia per cedere il ramo d'azienda e che la ditta subentrante, queste sono notizie appunto non ufficiali ma che ci vengono riferite, che l'impresa subentrante sembrerebbe trentina, non conosciamo ovviamente di chi si sta parlando, si assumerebbe anche il oneri e onori di questo contratto d'appalto. Questo è il primo scenario che la provincia ci prospetta e ci dirà a giorni la risposta. Il secondo scenario è quello che la provincia possa passare alla seconda gara, cioè perdono, ma alla seconda impresa che nel 2013 aveva partecipato alla gara. La seconda impresa è un'altra ditta trentina, l'Ediltione, per cui staremo a vedere cosa succede. Problema importante, perché chiaramente il convitto va a rallentare, siamo già in ritardo di luglio, agosto, settembre, quasi quattro mesi, per cui chiaramente questo vorrebbe dire rallentare di fatto i lavori. Il perché l'ICE si è fermata, ripeto, segnali negativi ce n'erano, anche perché avevano chiesto mesi fa di poter che vengano pagati direttamente i subappaltatori, non tramite l'impresa ma tramite l'ufficio pagatore direttamente, per cui insomma questo era un segnale abbastanza negativo, per cui non so, il problema della ICES è un problema, presumo a questo punto, di liquidità, comunque insomma la provincia prima o poi ci dirà. Questa è la situazione per quanto riguarda l'ex convitto. Per quanto riguarda la scuola media invece, sapete che noi abbiamo il termine del 3 dicembre per l'approvazione del progetto definitivo della scuola, legato al finanziamento, che ricordo un finanziamento che abbiamo di 9 milioni e mezzo. Allora, l'architetto, il pool di tecnici incaricati, perché anche sapete che la progettazione è stata delegata anche lì all'APOP, alla provincia, ancora 2 anni fa, io vado un po' a memoria, no, era stata delegata ancora all'epoca della giunta precedente, la giunta Peroni nel 2015, noi avevamo ratificato la delega e quindi la provincia ha messo insieme un pool di progettisti, dall'architettonico, strutturale, l'impiantista, tutto quello che serve ovviamente per arrivare a un progetto definitivo ed esecutivo, ed ha incaricato ancora l'anno scorso sia il definitivo che l'esecutivo questo pool di professionisti. Il progetto è stato presentato nei mesi scorsi. Vi dico un po' la scaletta, il cronoprogramma. Allora, mercoledì prossimo, il 30 di ottobre, c'è la conferenza di servizi. Allora, il progetto è già passato al vaglio dei Vigili del Fuoco ed è stato approvato, è stato passato al vaglio della CPC in Commissione Tutela e Paesaggio ed è stato approvato con alcune indicazioni. È passato in commissione edilizia qui da noi ed è stato approvato. Adesso si prevede per il 30 di ottobre, per cui mercoledì prossimo, la conferenza dei servizi della provincia. Il 5 di novembre dovrebbe essere confermato il comitato tecnico, il CTA, in provincia sempre, e poi il 13 novembre la conferenza dei servizi finali. Finito questo iter, il progetto è approvabile come ultima fase, è approvabile dalla giunta comunale, per cui entro il 3 dicembre si spederà tutto in provincia per ottenere il finanziamento. L'importo è stato superato, perché nel progetto preliminare del 2015 l'importo preventivato era di 14.970.000. Invece adesso siamo arrivati a 16 milioni e 100, per cui un notevole aumento dovuto anche a delle richieste fatte in maniera specifica dall'istituto comprensivo, dai vari incontri fatti con l'istituto comprensivo, appunto sono state fatte delle richieste ben specifiche e questo ha portato conseguentemente a questa somma. Se noi facciamo 16 milioni e 100 meno 9 milioni e 5, rimangono a carico delle casse comunali 6 milioni e 6, per cui intervento importante, e con l'ufficio ragioneria, servizio ragioneria, state fatte le valutazioni del caso, siamo a copertura di quell'importo, considerato tutto quello che abbiamo in termini di avanzo e di possibilità di spesa, ripeto, una spesa molto, molto importante. E se ritenete, se avete piacere, io proporrei magari di fare anche nel corso di novembre un consiglio informale per vedere assieme il progetto, inviterei anche i tecnici che così ce lo illustrano, per cui se volete possiamo anche fissare un'eventuale data o vi darò comunicazione in base alle esigenze dei progettisti, per cui guarderemo assieme il progetto, insomma questo è quanto. Purtroppo però il problema del convitto ci sta penalizzando, perché è definitivo, ripeto, è fatto. Nel giro di qualche mese sarebbe definito anche l'esecutivo, per cui per assurdo si potrebbe andare anche in appalto, però fin tanto che non abbiamo finito il convitto non abbiamo modo di collocare i nostri bambini delle scuole medie, questo mi sembra chiaro ed evidente. Il programma del convitto era di essere finito nel 2020, maggio, sì, circa. Per cui c'era già in previsione la variante di cui parlavo prima, spostava di qualche mese, ma non so. È chiaro poi che fra l'altro bisogna considerare che lo spostamento, allora chiaramente i bambini delle medie, allora i bambini delle elementari vecchie, finito il convito, sarebbero spostati nella futura scuola elementare, per cui il convito, e di conseguenza si potrebbero spostare i bambini delle medie nelle vecchie elementari, demolire e ricostruire. È chiaro che tutto questo può essere fatto nel periodo estivo, perché lo spostamento di arredi e di bambini chiaramente può essere fatto nel periodo estivo, per cui bisognerà sincronizzare tutti i lavori. All'ufficio tecnico comunale è stato dato incarico di verificare quali sono gli arredi che si potranno riutilizzare dalle vecchie sedi, perché dagli importi che vi sto dicendo manca ovviamente tutto quello che è l'importo relativo agli arredamenti, per cui dovremo capire quello che si potrà salvare dalle vecchie scuole. Speriamo tanto, perché ripeto, dai lampadari alle attrezzature informatiche, ai banchi, a tutto quello che necessita per fare le due scuole. Per cui è stata data l'incarico all'ufficio tecnico nostro di fare una ricognizione di quello che potremmo recuperare per poter quantificare anche nei prossimi bilanci le somme necessarie per gli arredamenti. Mi sembra di essere stato abbastanza esaustivo, se avete domande poi potete farmele tranquillamente. Presidente, mi sembra di aver detto un po' tutto, casomai se mi viene in mente qualcosa poi eventualmente integro.
C'è anche l'ora di interrogazioni, quindi puoi integrare anche in quell'ora lì. Nel frattempo è entrato il consigliere Trainotti alle 20:20. E passerei al terzo punto dell'ordine del giorno. Dico solo una cosa al consigliere Trainotti, visto che sono arrivate anche delle interrogazioni che chiedono il perché non è stata portata un'interrogazione e altre cose, e tra le altre cose ha richiesto anche i verbali delle sedute di capigruppo. Io qua ho gli ultimi due verbali delle sedute di capigruppo, se vuole li consegno. Partecipi alle sedute di capigruppo, perché da quando sono io presidente un anno e passa, non ha mai partecipato. Se partecipa e magari espone anche a tutti i capigruppo che l'interrogazione è stata messa all'ordine del giorno, magari tutti insieme si fanno le valutazioni come sono state fatte anche per la sua mozione, che dopo discuteremo. Lascio di nuovo la parola al sindaco. Ci sono le comunicazioni in ordine all'interrogazione e risposta scritta pervenute nel periodo da luglio a ottobre. Esatto, perfetto, intanto le do il microfono.
L'ultimo consiglio l'11, quello dove avevamo trattato l'interrogazione. consiglio dove avevamo trattato l'interrogazione era l'11 luglio l'ultima, non ne abbiamo parlato.
Luglio l'ultimo consiglio di prima di quello di 4 settimane fa è stato il 21 luglio.
Okay. Allora leggo dal 15 luglio in poi l'interrogazione.
No, l'11 luglio è stato l'ultimo consiglio formale con interrogazione.
Okay. Allora cominciamo dalle interrogazioni luglio. Del 15 luglio perché fino al 27 giugno sono state comunicate nella seconda dell'11 luglio.
Ok.
Esatto.
Allora,
e poi sono state inserite sul sito.
Trenotino. Movimento 5 Stelle Trenotino Angelo, precisazioni su interrogazioni del 2019. Sì, allora ricevuta il 15 luglio, abbiamo fatto la risposta il 17 di luglio, sempre tra i notti, nel 30 luglio interrogazione su nazionalità dei cittadini che compongono la data di una popolazione alense, è stato risposto il 2 di agosto. Tra i noti Angelo, il 30 di luglio, del 30 luglio, vabbè, opposizione al verbale di deliberazione del 9 del Consiglio Comunale di data 12 giugno 2019, presentato dai consiglieri De Rossi, Maranelli, Gatti e Marasca riguardante discarica, procedimento di VIA, è stato risposto il 7 di agosto. Tra i noti Angelo, il 12 agosto, l'interrogazione su enti locali trentini, concorso per 34 assistenti amministrativo contabili e 9 funzionari contabili, è stato risposto il 19 di agosto. Tra i noti Angelo, 12 agosto, su alluminio anodizzato in centro storico è stato risposto il 19 agosto 2019, vabbè è chiaro 2019. Tra i noti Angelo, il 12 di agosto chiede su interrogazioni, mozioni e opposizioni non pubblicate sul sito internet comunale, è stato risposto il 19 agosto. Tra i noti Angelo, il 22 di agosto chiede su costruzioni in poggioli sul fronte nord in assenza di titolo edilizio su un edificio di Chizzola in via Canestrini. 5. Ingiunzione di rimessa in pristino del 30/9/2016, è stato risposto il 27/8. Tra i noti Angelo, il 22 di agosto, chiarimenti sulla pubblicazione nel sito internet di interrogazioni, mozioni e opposizioni, è stato risposto il 23 di agosto. Tra i noti Angelo, il 22 agosto, su discarica per Eri e Neravalli è stato risposto il 30 di agosto. Tra i noti Angelo, il 22 di agosto, su zona cave ad ovest dell'SP90 è stato risposto il 2 di settembre. Tra i noti Angelo, su cava Manara è stato risposto il 30 di agosto. Tra i noti Angelo, al 26 di agosto, su mancata risposta di interrogazione relativa a interrogazioni, opposizioni, mozioni non pubblicate è stato risposto il 28 agosto. 26 agosto, delibere di giunta relative a decisioni giuntali è stato risposto il 27 agosto. 30 agosto ci chiede accesso agli atti condizionato alla precisazione che la documentazione necessaria per l'esercizio del mandato è stato risposto il 3 di settembre. Sempre tra i noti il 30 di agosto, sospensione e pubblicazione atti sul sito internet, è stato risposto il 3 di settembre. Tra i noti Angelo, comportamento dell'amministrazione comunale... Il 2 settembre chiede su comportamento dell'amministrazione comunale in merito ad ingiunzione di rimessa in pristino per opera abusiva e determinazione di sanzioni emesse, è stato risposto il 5 di settembre. Sempre tra i noti il 12 di settembre, nominativo di chi ha disposto la censura della pubblicazione delle interrogazioni consigliari sul sito comunale, è stato risposto il 16 di settembre. Tra i noti il 13 di settembre chiede sempre sulla revisione verbale di scarica, è stata risposta il 16 di settembre. Tra i noti il 7 di ottobre sul mancato inserimento nell'ordine del giorno della seduta consigliare dell'interrogazione di data 13 settembre è stato risposto il 14/10. Tra i noti il 7 del 10 chiede euro 500.000 per lumi sull'allestimento del museo dei pianoforti, è stato risposto il 14/10. Tra i noti il 7 del 10 chiede lumi sul marciapiede di Marani Borgo Cantore, è stato risposto il 22/10. Tra i noti sempre il 7 chiede lumi sull'edificio Slanzi, è stato risposto il data 22, sempre dell'ottobre ovviamente, scusate. E tra i noti il 14 di ottobre chiede su opere abusive che sono state oggetto di provvedimenti di ingiunzione di rimessa in pristino durante l'attuale mandato amministrativo, gli si risponde il 16 di ottobre. ottobre, questa qua. Il 17 di ottobre, sempre tra i noti, chiede su popolazione residente in aree e frazioni alla data odierna, gli si risponde il 22 di ottobre. Tra i noti chiede nel 17 di ottobre costi di redazione e progetti affidati all'architetto Giovanni Marsari per il Museo del Pianoforte. Risposto oggi, per cui arriverà, sarà già arrivata probabilmente.
Sì, sono arrivata.
Tra i noti Angelo, 17 di ottobre, chiede sul mancato rispetto del regolamento interno del Consiglio Comunale, è stato risposto in data 21 ottobre, chiedo scusa.
Potresti dire che questa qui, che non aveva chiesto risposta scritta, gli abbiamo risposto per errore, se vuoi apri la discussione adesso.
Ah, ok, sì. Ah, allora, per un fraintendimento a un'interrogazione del consigliere Trainotti relativo alla revisione dei verbali di deliberazione numero 9 del Consiglio Comunale, che era all'ordine del giorno presentato in prima istanza, vi ricordate, di per la discarica di Piccante, è stato risposto con risposta scritta. Invece il consigliere chiedeva che fosse trattata in consiglio. Allora le chiedo, chiedo se è sufficiente la risposta scritta già inviata o se vuole nell'ora e mezza di interrogazioni discuterla. No, no, beh, dopo ne parliamo. Allora, gli ho chiesto solo se vuole discuterla o no, tutto qua.
Ok.
Bene.
Ha chiuso. Può parlare dopo, cortesemente. Ha chiuso il sindaco. Ripeto anch'io, non ci sarebbero questi problemi se si venisse a capigruppo. Possiamo aprire l'ora di interrogazioni. Sono le 20.40. Possiamo cominciare fino alle 21.40. Prego. Nora. Prego, consigliere Trainotti. C'è prenotato consigliere Trainotti, risponderà il sindaco. Prego, consigliere Trainotti.
Sì, innanzitutto io pongo in rilievo che l'ordine del giorno fissato in la riunione è un po', diciamo, non organizzata, perché non è anche, si pone in dubbio anche la regolarità, perché l'ordine del giorno, eliminando interrogazioni, mozioni e tutto il resto, è stata fissata, è stata indicata, è stata regolata senza avere il numero legale per questo, perché non c'era neanche erano 5 gli assenti e i presenti erano 3, quindi non capisco come possa essere fissato un ordine del giorno di una convocazione.
Ma la commissione, di cosa stai parlando?
Della commissione della conferenza di capigruppo per la convocazione di questo consiglio.
Rispondo io a questa. Allora, gli assenti non erano 5 innanzitutto, perché i componenti dei capigruppo sono 6. Era assente il consigliere Cazzanelli, consigliere Maranelli Massimo, che però aveva dato delega al consigliere Mondini. Il consigliere Marasca Gianni era assente, però aveva dato delega alla consigliera Cristoforetti. Era presente Parmesan, era assente lei. Signor Trainotti, ed era assente Zendri Gianfranco.
Il 4 su 7 il numero legale c'era. Dica quello.
E ero presente io, 4 su 7 e il numero legale c'era. Inoltre il regolamento non prevede il numero legale per le sedute dei
c'era il
capigruppo,
numero legale, c'era una
però
cosa
c'era in
diversa.
ogni caso, quindi la
Perché
seduta era regolare.
lei non deve leggere il verbale così com'è, perché ce ne sono 6 assenti, ma 2 hanno delegato. Quindi se 2 delegano.
Sì, d'accordo. Ma
Aspetti che le ridò la parola.
Il De Rossi non fa parte della conferenza dei capigruppo, lui può solo convocare, ma non fa assolutamente parte della conferenza dei capigruppo.
Ripeto, beh, le leggo tutto l'articolo, scusate la melina, poi aggiungo 5 minuti
Ma la
all'ora di
melina la
interrogazione.
farei intanto, impari a parlare, impari l'educazione.
Allora, iniziamo così. Articolo 7, Conferenza dei Capigruppo. Punto 1. La Conferenza dei Capigruppi è l'organismo consultivo del Presidente del Consiglio, concorre a definire la programmazione dei lavori e stabilisce quanto altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. Punto 2. Il Sindaco sottopone al parere della Conferenza dei Capigruppo gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno, richiedendo al Presidente del Consiglio la sua convocazione che dovrà avvenire entro 3 giorni dalla richiesta. Eseguito. Punto 3. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad esse attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale, con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della conferenza sono illustrati al Consiglio e al Presidente del Consiglio. Punto 4. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio con avviso scritto da recapitare ai capigruppo almeno 3 giorni prima della riunione. Nel termine predetto sono inclusi i giorni festivi, ma non il giorno di invio della convocazione a quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza tale termine può essere ridotto a 24 ore. La convocazione è disposta mediante posta elettronica certificata, accompagnata dall'invio di un SMS contenente data, ora e luogo della riunione. Fatto. Punto 5. L'ordine del giorno e l'eventuale documentazione a supporto dello stesso disponibile in formato informatico vengono pubblicati su apposito sito internet del Comune nella riserva ai consiglieri. Punto 6. I capigruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente, ed è quello che hanno fatto il consigliere Marasca e il consigliere Maranelli. Punto 7. La conferenza dei capigruppo, qualora il Presidente lo ritenga opportuno e lo richieda, la maggioranza dei componenti possono essere invitati i presidenti delle commissioni e dei dipendenti comunali. Punto 8. Alla conferenza dei capigruppo può partecipare il Sindaco o un assessore delegato. Punto 9. La sintesi della seduta viene verbalizzata dal Presidente o da un suo delegato, ed è quello che è stato fatto. Questo è quello che prevede il regolamento degli organi istituzionali, del quale lei è, quando è stato modificato, è passato in commissione, di cui lei è anche presidente. Quindi non accetto critiche su quello che è stato fatto, anche perché, come ben sanno i capigruppo, sono molto libertino nelle sedute e accetto qualsiasi loro richiesta. Libertario, scusate.
Viene considerato parte della conferenza dei capigruppo con diritto di voto o non diritto di
Non
voto
dice,
o altro?
il regolamento dice solo così.
Beh, il regolamento quindi non specifica che il Presidente fa parte della conferenza e che quindi ha il diritto di voto. Ci atteniamo al regolamento e lui è
Ma lei
escluso
viene
dalla.
in conferenza che così queste cose le dice lì, le dirimiamo lì.
Come?
Se lei viene nella conferenza, le risolviamo lì seduta stante.
No, ma io assolutamente non è. Se ritengo di venire, vengo. Se non ritengo.
Prego, consigliere Bellorio.
Scusa, innanzitutto buonasera a tutti. E prima di cominciare, Presidente, le voglio fare in anticipo le congratulazioni per il futuro papà, perché mi sembra anche corretto dare questa cosa. Però io chiedo che questo Consiglio rientri nei ranghi. Io credo che nel Consiglio Comunale il Presidente ha voce di dire le cose e questo, insomma, stiamo superando il limite. L'altra cosa, credo che il consigliere Trainotti volesse dire che su 6 componenti non c'era la maggioranza, perché 3 c'erano e 3 no. Perché, da quello che ricordo io, però è vero, non è esplicitato nel documento, non si dice che il presidente del consiglio che convoca ha anche cosa di voto. Però ritengo che, come tutte le altre commissioni, la dico come la penso, anche se non c'è la maggioranza, siccome non c'è scritto da nessuna parte, in nessuna commissione, che la commissione non è valida se non c'è la maggioranza, non c'è scritto da nessuna commissione di cui io anch'io faccio parte, e quindi ritengo che c'erano le persone, cioè chi non c'è può delegare qualcun altro, e quindi penso che sia coerente questa cosa, insomma.
Andiamo avanti con l'ora di interrogazioni. Sì, prego, segretario.
Quello che ha detto la consigliera Bellorio è sicuramente corretto. E ricordo che, al pari delle commissioni, la conferenza di capigruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio. Quindi si prevede che sia un raggruppamento di persone che ragiona in termini organizzatori, ma è impossibile pensare che si voti contrario a qualcosa, perché vorrebbe dire impedire a un organo deliberante che deve essere sovrano, quale il Consiglio Comunale, di determinare comunque i propri lavori. È consultivo perché, ricordo, dovrebbe essere un organismo non che impedisce, che censura, che vieta, ma anzi agevola il lavoro del Consiglio, verificando esclusivamente la compatibilità oraria delle persone che partecipano, per poter garantire il numero legale. Dovrebbe organizzare i lavori, per cui è la commissione composta dai capigruppo che poi dovrebbe trasferire ai propri appartenenti al gruppo l'ordine del giorno dei lavori, perché potrebbe essere deciso di votare prima una cosa piuttosto che un'altra, perché si sa che qualcuno si deve allontanare. Però da 2 anni che sono qua, da 2 anni che mi sforzo di dire, dovrebbe essere un organismo facilitatore dei lavori del Consiglio, non inibitorio. Mai potrebbe essere che una conferenza di capigruppo impedisca la convocazione del Consiglio, proprio perché è consultivo. Così come vi richiamo l'attenzione, perché so che è stato coinvolto anche la Giunta Provinciale su questo, il parere di una commissione, mi riferisco in specie a quella urbanistica, che forse è una delle più importanti, non è mai obbligatorio, è facoltativo e è obbligatorio, ma non è mai inibitorio, nel senso che se la commissione viene convocata e per una serie di problemi, compreso quelli gli impegni precedentemente assunti dai consiglieri che impediscono di presenziare la commissione, il Consiglio non può essere impedito nel decidere la propria deliberare il proprio atto. Quindi sarebbe, provate a immaginarvi, se per qualche intento ostruzionistico nessuno dei componenti delle commissioni, né di maggioranza né di minoranza, si presentassero mai a una commissione convocata per dare il parere, vorrebbe dire che il Consiglio non può deliberare il bilancio, il PRG. Provate a ragionare su questo e mi darete ragione. È un parere consultivo che, se per le cause più varie, l'incompatibilità, i precedenti impegni, non può essere fatto, non è che deve essere obbligatoriamente riconvocato nelle 24 ore. Semplicemente si dà atto che è stato impossibile rendere il parere. Ma essendo consultivo e servendo per agevolare il lavoro, questo è ammesso. Tra l'altro, mi raccomando, nel leggere i verbali delle commissioni, delle conferenze di capigruppo che sono stati rilasciati nella specie del consigliere Trainotti, non bisogna mai leggere la colonna dei presenti e degli assenti senza leggere sotto i delegati, perché è stato previsto per la prima volta in questo regolamento che quando uno non è presente possa delegare. Quindi non è una somma, com'è che si chiama, algebrica, e non, ecco, col più e il meno, non è esatto, è una somma algebrica, uno in meno, uno in più di un altro, dello stesso gruppo delegato da chi non è potuto venire. Scusatemi, ma è perché ci tengo a far scivolare le cose bene nella trasparenza più totale.
Grazie, segretario. Prego. Prego, consigliere Parmesan.
Grazie, buonasera anche da parte mia. Non buonasera.
No, adesso ho ragione. Prima finisci la
E volevo proprio iniziare con la domanda del come vogliamo procedere oggi. Lo scorso consiglio, è vero che non ci sono state le interrogazioni, però ci sono state delle chiacchierate, comunque dei dibattiti, come sono stati spesso chiamati ultimamente, per cui vorrei capire se preferite tutte le domande e tutte le risposte oppure domande e risposte.
Mi è sembrato di capire anche in conferenza di capigruppo che è più, però correggetemi se sbaglio, è più funzionale domanda e risposta. Mi tengo segnato chi si prenota e se siete d'accordo, no, fate la domanda, la risposta, ok? Perché così anche a un'ora di registrazione diventa molto più facile poi riascoltare la registrazione per chi volesse.
E,
sì, cominciamo con l'interrogazione che ha posto il consigliere Trainotti. E se vuole leggerla il consigliere Trainotti, che non ho ancora capito se la vuole leggere, cioè se la vuole che venga trattato oppure no.
L'oggetto è revisione del verbale di deliberazione numero 9 del Consiglio Comunale, ordine del giorno presentato dai consigli De Rossi, Maranelli, Gatti, Marasca, discarica, procedimento di via sulla particella fondiaria 600, comune catastale Pilcante. Premessa: nella seduta consigliare del 27.06.2019, il punto 8 relativo all'ordine del giorno sulla discarica di Pilcante è stato trattato anticipatamente, data la mobilitazione del paese per tale argomento e la folta presenza in aula. C'è da dire che prima di questa interrogazione verbale era stata presentata una opposizione, una mozione e poi l'interrogazione, poi arriverà anche una richiesta in autotutela e poi si vedrà di annullamento. No, è inutile. Nella seduta consigliare del 27.06.2019, il punto 8 relativo all'ordine del giorno sulla discarica di Pilcante è stato trattato anticipatamente, data la mobilitazione del paese per tale argomento. I fatti si sono svolti con la seguente cronologia. Sono senza voce. I fatti si sono svolti con la seguente cronologia. È stato presentato l'ordine del giorno in oggetto, subito contestato e successivamente ritirato. È stato depositato un nuovo ordine del giorno. Brava. È stato depositato un nuovo ordine del giorno a firma dei consiglieri della Bussola e del Movimento 5 Stelle. È stato proposto ulteriore ordine del giorno dal sindaco a nome della maggioranza, subito contestato. Onde definire l'ordine del giorno da porre al vaglio del Consiglio, è stata sospesa la seduta consigliare ed indetta la riunione dei capigruppo per una stesura concordata del lato, rappresentativo delle istanze dei cittadini del precedente ordine del giorno. L'ordine osservazioni, l'ordine del giorno in oggetto non è stato sostituito dal testo proposto dal sindaco, cioè l'ordine del giorno iscritto in delibera non è stato sostituito dal testo proposto dal sindaco, come risulta in delibera, ma dal testo concordato dai capigruppo di diverso tenore da quello sindacale. Ciò premesso, lo scrivente intero per conoscere se la narrativa in delibera consigliare numero 9/2019 verrà modificata. I quattro ordini del giorno citati in premessa verranno indicati in delibera per una rappresentazione dei fatti aderenti alla realtà. Questo è l'atto finale di una serie di mozioni, di interventi, di atti e con richieste di risposta. Qui non è mai stata data una risposta. Questa.
Allora, sindaco, ok, risponde dopo. Sindaco, ha finito, ecco, consigliere Trainotti?
Ma c'è da dire un'altra cosa, perché è molto interessante vedere come si agisce, perché in una richiesta in cui si chiede chi è responsabile della sospensione delle interrogazioni in particolare, risponde nessuno. Cioè, non so, capisco qua in questa amministrazione.
Sta però è un'altra, questo è un altro, questo
è un altro argomento. Stregua, non c'è,
siamo alla stessa stregua, perfetto.
Siamo alla stessa stregua, per cui non c'è una risposta se non quelle gradite oppure. Ecco, questa è l'interrogazione che l'avevo proposta per una discussione orale qua in Consiglio, che non è stato neanche approvato. Vorrei sapere anche perché non è stata approvata e non è stata inserita all'ordine del giorno come le mozioni.
Rispondo per quanto mi compete, poi lascio la parola al Sindaco. Lei ha presentato, come diceva, alcune domande preliminari a questa interrogazione, io le ho risposto 3 volte. Per quanto riguarda le mozioni non iscritte all'ordine del giorno, mi sembra che oggi ci sia una mozione del consigliere Tenenotti iscritta all'ordine del giorno e discussa ampiamente in conferenza dei capigruppo se iscriverlo o no. Lascio la parola al Sindaco per la risposta.
Allora, non è mai facile interpretare quello che lei richiede, anche perché su una tematica fa tantissime richieste che si sovrappongono. Allora, di questa comunque interrogazione che ho appena letto del 13 settembre, le è stato dato in maniera errata e me ne scuso, risposta dopo 2 giorni, risposta scritta, credo insomma rimane agli atti, una risposta che io rileggo così
a voce.
Così sentiamo tutti quello che è stato risposto. Allora, la domanda era la sua. Io ho risposto dopo 2 giorni dicendo: rispondo all'interrogazione in oggetto per comunicarle che nella delibera da lei richiamata, relativa all'approvazione unanime da parte del Consiglio Comunale dell'ordine del giorno sulle cave Manara, non si rilevano vizi di legittimità che possano portare a una revisione del testo nel senso da lei auspicato. Peraltro, principi di efficienza ed efficacia, oltre che di economicità dell'azione amministrativa, sconsiglierebbero di tornare nuovamente sull'argomento, visto che l'obiettivo di trovare una posizione condivisa e unanime dell'intero Consiglio Comunale su un argomento così importante è stato ampiamente raggiunto. La posizione espressa dall'intero Consiglio Comunale è chiara ed importante. Poi lei ha reiterato chiaramente, chiedendo il perché non è stata inserita all'interno dell'ordine del giorno dei successivi consigli comunali, è stato risposto per ben 2 volte dicendo che nei consigli successivi non si potevano trattare interrogazioni per i motivi ben noti, perché si trattavano bilanci, piani urbanistici e quant'altro. Io credo che un piccolo commento, lasciatemelo anche fare, allora. Se guardiamo la sostanza, credo che la sostanza l'abbiamo ampiamente soddisfatta, avendo tutti assieme, una delle poche volte forse, che abbiamo approvato un ordine del giorno in maniera unanime su una tematica importante per la nostra comunità e tutti quanti abbiamo condiviso. Il risultato credo che sia quello effettivamente l'importante che sia raggiunto. Per quanto riguarda vizi di legittimità, non ne sono sicuramente riscontrati, per cui non si può fare un allenamento, non si deve fare un allenamento, perché non ci sono vizi di legittimità, proprio per carità, uno ha le proprie convinzioni e io non le discuto, però ripeto, la sostanza è quella che abbiamo raggiunto un documento condiviso e approvato dall'intero Consiglio Comunale e, ripeto, con grande piacere da parte della nostra.
Prego, consigliere Trainotti.
Io voglio evidenziare che la materia del contendere non è l'approvazione all'unanimità di quanto scritto, ma è la non attribuzione al sindaco di questo, perché è stato la riunione dei capigruppo che ha deciso di fare un determinato. Ma come no? Cioè, basta leggersi tutto il... Ma certo che è stato solo e nient'altro che i capigruppo che hanno deciso la cosa. Non è... Lei ha fatto soltanto delle variazioni, ha tentato di fare delle variazioni a quello che era l'ordine del giorno, nel senso di cambiare il progetto, di attenuare la gravità di quello proposto dalla ditta che supporta il manar, ma non certo di stralciare l'intera cava dal piano compressoriale delle cave. Ma basta leggere. Quando uno mi scrive come il Presidente del Consiglio, dopo mi